Bene, grazie a Dio, è una benedizione poterlo dare il suo nome insieme. E prima di passare a Galati, voglio ricordare alcuni degli annunci. Come prima cosa ricordo che questo pomeriggio non c'è la riunione degli adolescenti, perché è stato spostato a settimana prossima, ok? Settimana prossima alle 2:30 qui, adolescenti. Questo venerdì, c'è una serata speciale per le sorelle, e forse non siamo stati chiari, questo è un evento per la Chiesa anche, per le sorelle della Chiesa, sono venute tante sorelle, tante amiche di altre chiese, amiche del quartiere, ma vogliamo incoraggiare anche le sorelle della Chiesa ad essere presenti per essere edificati e per edificare a vicenda. Settimana prossima, che dovrebbe essere il 12 marzo, abbiamo la nostra riunione di membri, ok? Faremo una riunione, speriamo, abbastanza breve, anche se non sono mai brevi. Io vi chiedo a tutti, e soprattutto ai membri, di pregare, perché abbiamo qualcosa di cui parlare che è importante. I membri sono sempre importanti, ovviamente, no? Però va bene, questa settimana voglio chiedervi di pregare che possa essere una riunione di profitto per le decisioni che dobbiamo fare. Allora, le altre attività, ecco, di questa settimana sono tutte regolari, tranne che le donne, non c'è le donne martedì, giusto? Ok, si fa lo stesso, bene. Poi preghiera, riunione di sorelle, martedì, mercoledì alle 8:30 preghiera e giovedì alle 8 lo studio biblico qui in chiesa. Che altro? Ho un appunto qua. Ah, fine marzo. Per chi vuole venire al congresso di giugno, che c'è la locandina lì dall'1 al 4 giugno, i prezzi aumenteranno alla fine di marzo, per questo vi incoraggiamo, se avete intenzione di partecipare a questo congresso a giugno, a Pesaro, vi incoraggio a farlo al più breve possibile. Bene, questo oggi abbiamo una visita molto speciale. Tony, caro fratello Tony, chi si ricorda di Tony? Alcuni di noi, mettiti in piedi, non ti dico di dire niente, però siamo contenti di rivederti, Tony. Porta i nostri saluti a Erika, ai ragazzi. Ecco, avete lasciato un segno nei nostri cuori, siamo contenti di rivederti. Che Dio ti benedica. Bene, questo per quanto riguarda le cose pratiche. Adesso vogliamo aprire le nostre Bibbie. Spero che avete le vostre Bibbie. Siamo in una porzione del libro dei Galati in cui Paolo si sta pelando, sta costruendo la sua argomentazione sulla Bibbia, sulla parola di Dio, e vogliamo seguire con i nostri occhi quello che è il suo modo di argomentare e di insegnarci in questa porzione, soprattutto riguardo la certezza della nostra fede. Vorrei leggere in Galati 3, dal 15 fino al 20. La mia Bibbia è intitolata La legge e la promessa. Può essere un chiodo nella nostra mente mentre leggiamo. Paolo sta parlando della differenza tra la legge e la promessa. Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie, singolare, non dice alle progenie, plurale, aggiungo io, giusto per, come se si trattasse di molti, ma come parlando di una sola, dice è alla, singolare, tua progenie, cioè Cristo. Ecco quello che voglio dire, un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa della legge sopraggiunta 400 anni più tardi. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie, alla quale era stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. Questa è la parola di Dio. Signore, grazie per il libro di Galati. Signore, se tu non ci avresti dato questo libro, noi non saremmo così certi della nostra fede. Se tu non avresti ispirato l'Apostolo Paolo di scrivere queste meravigliose parole, divine parole, non so se la tua Chiesa ci sarebbe qui oggi. Si sarebbe trasmutato, trasformato in qualcos'altro, qualcosa di diverso di quello che il libro di Galati ci insegna deve essere. Padre, ti prego di benedirci, benedisci coloro che ascoltano e colui che parla, e che veramente il risultato possa essere edificazione, non demolizione, ma di essere più simili a tuo figlio Gesù Cristo attraverso la predicazione di questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. Se eravate qui la settimana scorsa, abbiamo visto come Paolo ci ha dato delle ragioni ferme, delle ragioni bibliche, delle ragioni radicate nella stessa natura di Dio, del perché noi possiamo essere certi che la fede è sufficiente per salvare un peccatore. La fede è sufficiente, non bisogna aggiungere e non si può togliere. E questo messaggio della salvezza per la sola fede viene a tutti i credenti bruciati, tutti i credenti disperati, oppresi, tutti i credenti che sono stati vittime di abuso da parte di sorveglianti severi, come il popolo di Israele in Egitto. Questo messaggio viene ai credenti che sono sull'orlo della disperazione, e chi viene in quel momento della disperazione? Il messaggero della pace, l'Apostolo Paolo, dicendo, secondo Galati 3:9, coloro che hanno la fede sono benedetti. Non è meraviglioso? Coloro che hanno la fede. E vogliamo riflettere ancora sull'importanza di ciò che Paolo sta cercando di dirci riguardo a questo fatto. Tu sei salvo, l'eredità, vedremo tanto sull'eredità, l'eredità ti è destinata e ti è garantita non per conto di quello che tu fai, ma per conto di quello che Dio ha già fatto. Questo è il messaggio centrale. E Paolo sta cercando di insegnarci questo principio. Questa generazione si chiama la generazione del burnout. Burnout, qualcuno sa cosa significa? Significa bruciati. La generazione dei bruciati vuol dire quella condizione emotiva, fisica, spirituale, psichica, in cui tutte le energie sono state esaurite per conto delle pressioni che ci circondano. E la pressione che ci opprime più di nessun'altra in questa vita è: non sono all'altezza. Siamo oppressi da questa pressione, non sono all'altezza lavorativamente, non sono all'altezza in famiglia, fisicamente e tutti gli altri modi che possono venirci in mente. Questa è l'oppressione, di pensare, di sentire che non siamo all'altezza. E il mondo sperimenta questa condizione di essere bruciati, non capisce il perché. Non sai la ragione per il quale è bruciato. Ma per il credente in Cristo Gesù, che cerca ancora di guadagnarsi l'approvazione attraverso l'essere un marito perfetto, un lavoratore perfetto, un credente perfetto, come può essere che un credente nato di nuovo, nonostante chiami papà all'Iddio dell'universo, continua a vivere come se non fosse veramente il suo papà, ma come se fosse un esattore insaziabile di tasse? Diciamo papà, ma viviamo come se lui fosse ancora un esattore che richiede da noi quello che non riusciamo a dargli. È incoerente. La nostra condizione di oppressi, la nostra condizione di bruciati viene dalla mancanza di fede, sicuramente. E da dove viene la nostra mancanza di fede se non dal fatto che non abbiamo conoscenza veramente di quello che Dio ha fatto per noi? Siamo mancanti di conoscenza, siamo ignoranti della certezza delle promesse di Dio, di queste promesse che sono incondizionati, sono irrevocabili, sono unilaterali e nessuno può né aggiungere né togliere. Conosciamo veramente la natura delle promesse di Dio fatte a noi unilateralmente? Sono convinto che non le conosciamo del tutto. In questa sezione della lettera ai Galati, Paolo vuole insegnarci che per conto delle promesse di Dio, le promesse di Dio fatte a noi, noi abbiamo, come dice Pietro, un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, ed essa è conservata in cielo per noi, per conto delle promesse che Dio ci ha fatte. La certezza della nostra salvezza, la certezza della nostra eredità è in base alle promesse di Dio e non in base alla legge. Perché se fosse in base alla legge non ci sarebbe una garanzia, perché non è più una promessa unilaterale, ma bilaterale, in cui si richiede qualcosa da me e io so che fallirò perché fallisco ogni giorno. Non c'è garanzia se la promessa di eredità è basata sulla legge. Deve esserci una via migliore, e c'è, ed è che l'eredità ci è data in base alla promessa. Alla promessa. L'eredità è tua, non in base alla tua performance. Ripeto, l'eredità è tua, non in base alla tua performance. L'eredità è tua perché Dio ti ha promesso che è tua. Galati 4:7, guardate cosa dice, 4:7 dice: così tu non sei più servo ma figlio. Non sei più servo ma sei figlio, sei anche erede. Per che cosa? Per la grazia di Dio. Eredi secondo l'adempimento di qualche condizione? Qualcosa che io devo fare, qualcosa che si deve trovare in me? Non sia mai. Galati 3:29. Erede secondo che cosa? Guardate nelle vostre Bibbie. Secondo la promessa. E questo è ciò che dobbiamo scrivere nelle nostre menti. Il matrimonio per questo è un simbolo fortissimo della promessa di Dio a noi. Lo sposo dice unilateralmente, quando fa la promessa, si vincola indipendentemente dalla performance di sua moglie. E lui cosa dice? Lo sposo dice: prometto di esserti fedele sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. È bilaterale? No, è unilaterale. Io sto dicendo: non mi importa cosa farai tu, io ti prometto di amarti. Osea, le sorelle stanno leggendo Osea, il profeta riceve questa parola del Signore, il Signore dice: va ancora e ama una donna amata da un altro, una donna adultera. Amala come il Signore ama i figli di Israele, non perché sono bravi, no, amali i quali anche si volgono ad altri dei e amano l'idolatria. Ma vedi, una promessa non è vincolata alla performance dell'altra parte. Dio dice: io amo il mio popolo, nonostante si volgano ad altri dei. La legge non funziona in base a questo principio, la legge funziona in base a un altro principio: se tu fai per me, io farò per te. Questa è la legge. Ma nella promessa Dio dice: prometto di esserti fedele, Chiesa. Prometto di esserti fedele. E questo è ciò che l'Apostolo Paolo vuole che afferriamo questa mattina. Non siamo eredi secondo la legge, siamo eredi secondo la promessa. Quante volte bisogna dirlo? Io ogni giorno devo dirmelo. che non sono salvo perché adempio una legge. Ogni singolo giorno. Siamo salvati perché Dio ci ha fatto delle promesse. E vogliamo che Paolo, l'Apostolo, ci aiuti. Che lui sorregga la nostra certezza di fede questa mattina e che ci faccia capire, permettiamo che Paolo ci convinca che siamo eredi della gloria e del mondo a venire per conto delle promesse che Dio ci ha fatte. E ci dà quattro ragioni in versetti 15 al 18. 15 al 18. Prima di vedere la prima ragione, voglio che notiamo la prima parolina, dice fratelli. Fratelli, non ci fermiamo molto su questa parola, ma la prima cosa che bisogna dire è che tutto quello che Paolo insegna in questi versetti sono per i fratelli. Per i fratelli, la famiglia di fede eletta prima della fondazione del mondo. Il problema della evangelizzazione moderna è che non fa questa distinzione. E dice, no, le promesse sono per tutti gli uomini. Dio ama tutti gli uomini indistintamente. No. No. Le promesse sono per i figli di Dio, per i fratelli di Cristo Gesù. Se tu non sei fratello, non puoi consegnare, non puoi ricevere nessuna di queste promesse delle quali parleremo, ma non è troppo tardi, perché puoi diventarlo. Se tu in fede ti appoggi su Cristo Gesù, queste promesse, fratello, sorella, sono per te. La prima cosa che dice Paolo è che la nostra salvezza, la nostra eredità è certa, perché se un testamento è inalterabile negli affari degli uomini, quanto più lo è per Dio. Ok? Se un testamento è inalterabile negli affari degli uomini, quanto più lo è per Dio? Questo dice versetto 15. Quando un testamento è stato validato, validamente concluso, secondo le usanze degli uomini, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla e nessuno vi aggiunge niente. Paolo sta ragionando con i Galati, sta ragionando con noi. Nessuno, dice, nessuno lo annulla o, attenzione, vi aggiunge qualcosa. Cos'è un testamento? Vediamo qua la parola testamento. Un testamento è un atto contenente l'ultima volontà di una persona. Prima di morire, espressa in forma scritta. L'ultima volontà di una persona. L'immagine sicuramente ci viene in modo chiaro. Una persona sul letto della morte chiama un avvocato, forse i testimoni, e dice, voglio che la mia eredità sia consegnata a mio figlio. Ogni cosa che è mia adesso è sua dal momento in cui morirò. E dal momento in cui il testatore muore, l'eredità è del erede. Questo è ciò che Paolo ha in mente quando parla del testamento. E quando Paolo si sta scontrando con i legalisti, tutto gira intorno a questo fatto. Loro volevano aggiungere a questo testamento, questa promessa fatta da Dio, che tra l'altro vedremo venne molto tempo dopo, 400 anni dopo, volevano aggiungere qualcosa al testamento fatto da parte di Dio. E quando un legalista aggiunge qualcosa alla promessa di Dio, sta annullando il testamento e sta aggiungendo delle clausole alla promessa di Dio. In sostanza volevano aggiungere, no? Dio disse ad Abramo, in te saranno benedette tutte le nazioni, e i legalisti volevano aggiungere, se adempiono qualche altra legge o clausola. Ma non è così che l'eredità viene data. Versetto 17 dice, non può essere annullata. Un testamento che Dio ha stabilito non può essere annullata. Paolo dice, questo è vero negli affari degli uomini, quanto più è vero per Dio. Questo, fratelli miei, succede ancora oggi. Ancora oggi. Persone che vogliono annullare il testamento o che vogliono aggiungere delle clausole. Gli uomini, i credenti, le chiese, vogliono annullare la promessa di Dio fatta ai suoi figli. Com'è possibile che una persona si metta davanti e imponga delle clausole ai figli di Dio e in questo modo sta annullando quello che Dio ha promesso? Annulla e aggiunge. Aggiunge. Come osa l'uomo ad aggiungere delle clausole alle promesse fatte da Dio? Ah, dai! Qualcosa bisogna aggiungere, Keith, no? Non puoi dirmi veramente che l'eredità è solo in base alla promessa. Qualcosa bisogna dover aggiungere per ricevere l'eredità. Dobbiamo fare delle opere buone. Siamo salvati per le opere buone? No. Nessuno vi aggiunge qualcosa. Ah, ma dobbiamo parlare in un certo modo, vestirci in un certo modo, comportarci, fare. Nessuno vi aggiunge qualcosa. Dobbiamo andare in chiesa. Non puoi avere l'eredità se non vai in chiesa. Siamo salvati per andare in chiesa? Ci sono delle realtà in cui tu puoi essere una persona tirchia. Tu puoi essere una persona invidiosa, tu puoi essere una persona malvagia, ma se tu frequenti le riunioni, va tutto bene, nessuno ti dirà niente, nessuno vi aggiunga qualcosa. L'eredità è tua, figlio di Dio, è tua figlia di Dio, perché Dio te l'ha promesso. Ah, aspetta, la santificazione. Cosa facciamo con la santificazione? Fratelli e sorelle, non capiamo ancora che la Chiesa di Galati si era ridotta in questa condizione perché aveva spostato le cose. Aveva detto prima la santificazione, prima la legge e poi puoi avere l'eredità. E Paolo sta facendo proprio questo discorso. Prima l'eredità, poi viene la santificazione. Verrà la santificazione. Perché? Perché tu ami il tuo Dio. La santificazione. Fratelli e sorelle, lo sapete meglio di me, non c'è cosa che paralizzi più l'anima umana. Non c'è più che paralizzi la tua crescita nella santificazione se non il pensiero che non sei all'altezza. Vero? Stai lottando per raggiungere uno standard e ti paralizza. E non riesci più a muoverti. Invece voglio dirti, tu sei libero. Sei in Cristo. L'eredità è tua. E adesso con tutta la tua gioia vivi per il tuo Dio. Non per guadagnarti qualcosa. È già tuo. La promessa è tua. Numero due. Perché? Perché possiamo essere certi che le promesse ci consegnano l'eredità? Numero due, versetto 16 dice, le promesse sono tue per conto del tuo capo rappresentativo Cristo. Questo lo dice in versetto 16, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Ok? Questo è una discussione molto, diciamo che viene su una lettura molto accurata dell'ebraico. Dice alla sua progenie nel singolare, non nel plurale, e questo significa che le promesse furono fatte a Cristo Gesù. E fondamentalmente il punto è questo, quando Dio 2000 anni avanti a Cristo, ok? 2000 anni avanti a Cristo, Dio fece delle promesse ad Abramo e alla progenie, aveva Cristo Gesù in mente. La progenie, la parola nell'ebraico è la Zera, Zera è uno dei titoli di Gesù nell'Antico Testamento. E la promessa fatta a Gesù è tua, come il tuo capo rappresentativo. Cosa significa questo concetto? Un concetto che nella Bibbia troviamo diverse volte. Adamo è il capo rappresentativo di tutta l'umanità. In Adamo tutti peccarono. Abramo anche è rappresentato come un capo rappresentativo, come anche Cristo. È un po' l'idea del capo dello Stato. Quando il capo dello Stato dichiara la guerra, non è che tu avevi una scelta in materia, ma lui rappresenta te, rappresenta il popolo dalla quale fai parte. E questo mi porta grande consolazione a me. Perché tante volte se tolgo Cristo di mezzo, io ogni vento che soffia, ogni umore che sento, no, io non posso essere della promessa, guardami! Invece non sono fatte le promesse a me direttamente, ma in Cristo e di conseguenza a me. E cambia le cose. 2 Corinzi 1:21, infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. In Lui. E io sono grato che Dio mi tratta non individualmente, ma in base al fatto che Cristo mi rappresenta. Questo è quello che Paolo dice in questo versetto 16. Voglio andare al terzo punto perché è molto interessante e mi ha dato tanto da riflettere mentre lo studiavo. Stiamo rispondendo alla domanda: perché sei salvo? Perché sono salvo? Perché posso essere certo dell'eredità per conto delle promesse di Dio? Numero 3. Perché la promessa di Dio venne prima della legge. La promessa antecede la legge. Le nostre menti, che sono legaliste, sei d'accordo? La mia mente è legalista. Impostazione di fabbrica, voglio fare, voglio guadagnare, voglio io essere approvato davanti a Dio. Deve mettere una cosa in chiaro, ed è che la salvezza non viene attraverso la performance di qualche attività religiosa. Questa legge venne 430 anni più tardi, dice versetto 17. È un testamento, abbiamo visto prima, un atto contenente la volontà di Dio, data la sua eredità. Guardate qua, dice un testamento che Dio ha stabilito anteriormente, non può essere annullata dalla legge sopraggiunta 430 anni più tardi. Il testamento, qual è il punto? Il testamento venne prima, le promesse di Dio vennero prima. Quello che venne dopo non può annullare quello che Dio promise prima. Andiamo a vedere di cosa sta parlando Paolo. Genesi 12:2. Venite con me a Genesi 12, dove vediamo con i nostri occhi di cosa stiamo parlando. Genesi 12, il Signore, questa è la prima volta che si rivolge ad Abramo. La promessa viene prima della legge, la promessa viene prima della performance. Genesi 12, 2. Io farò di te una grande nazione. Ti benedirò e io renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Versetto 3. Benedirò quelli che ti malediranno e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Queste frasi sono condizionali? Queste frasi sono bilaterali? Io farò se tu... Non c'è niente di bilaterale in questo. Abramo deve fare qualcosa in questa relazione? No, niente. E Dio che fa? Versetto 7. Il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò, queste sono promesse, queste sono testamenti, questi sono atti di Dio che Lui si lega a fare, si vincola per fare. Genesi 13, 15. Tutto il paese che vedi lo darò a te e renderò la tua discendenza. Questa è la prima volta che vediamo questa parola discendenza, progenie, quello che Paolo si collega in Galati 3. Versetto 17. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te per sempre. Io lo darò. Versetto 18 di capitolo 15. Poi vedremo il capitolo 15 perché è molto interessante. Guardate cosa dice. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo. È bilaterale? È unilaterale. Una promessa fatta ad Abramo. Chi sta promettendo di fare? Chi è il protagonista? Dio, Dio, Dio e 100.000 milioni di volte infinite Dio. Colui che fa. 430 anni prima della legge. Adesso vediamo in Esodo 24. Cosa avvenne? Cosa avvenne dopo questi 430 anni? Levitico 24, del 4 all'8. Scusate, Esodo. Esodo 24. Del 4 all'8. Leggiamo che Mosè scrisse tutte le parole del Signore e poi, scusate, 4 del 4 all'8? Sì, giusto. Versetto 7. Poi Mosè, è Mosè che agisce, prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, ok? Immaginiamo lì, c'è il popolo davanti al Sinai, ha sentito tutte le parole che Mosè ha letto, hanno visto i tuoni, hanno visto i lampi del Sinai, sanno benissimo il Dio che ha dato questa legge. E adesso dicono, versetto 7, noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. Vedete la differenza tra la legge e il patto? Questo non è un patto unilaterale, qui c'è il popolo che si impegna e dice noi ci prendiamo la nostra parte della responsabilità, il popolo di Dio, che vuole prendersi l'impegno di adempiere le clausole e le aspettative. E vediamo, quello che voglio che notiamo è che la natura della promessa e la natura della legge è fondamentalmente diverso. È fondamentalmente di due nature diverse. Il popolo dice, noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. Che pericoloso. E sappiamo com'è finita per Israele. Fratelli e sorelle, la promessa garantizza l'eredità completa, irrespettivamente dell'uomo. Forte dirlo. La promessa garantisce l'eredità indipendentemente dall'uomo, includendo all'uomo, ma non dipendendo dall'uomo. La legge invece non garantisce un bel niente. Non ti garantisce un bel niente. Non puoi adempierlo. Non posso adempierlo. La legge non garantisce perché si aspetta qualcosa dell'uomo ed è dipendente dalla performance dell'uomo. Qual è il punto? Il punto è che la legge è imperfetta. Il punto è che la legge basata sull'uomo non può invalidare quello che è venuto in Esodo 24, non può invalidare quello che è successo 430 anni prima. Il contratto bilaterale fatto sul Sinai non può invalidare il patto unilaterale fatto da Dio ad Abramo. Chiaro? Forte quello che Paolo sta dicendo. Vediamo il quarto punto, il quarto argomento per la quale tu puoi essere certo che l'eredità è tua per conto della promessa di Dio. Versetto 18 dice, se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più della promessa, ok? O è l'una o l'altra, o eredità viene dalla legge o dalla promessa, non può essere entrambi. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Ok, allora qual è il punto? Il punto è che tu puoi essere certo della tua salvezza per conto della promessa di Dio, perché dipende dalla grazia e non da un tuo contributo. La certezza della tua salvezza dipende dalla grazia di Dio e non da un tuo contributo. Questa è la frase che riassume tutto. Se tutto il resto vi è meno utile, spero che questa frase vi riassumerà l'argomento di Paolo. Paolo sta dicendo: se l'eredità incorruttibile nei cieli viene dalla legge, non può venire più dalla promessa. Non puoi vacillare se le due opzioni. Prima Pietro 1,4, andiamo insieme a vedere questo bellissimo versetto. Prima Pietro 1,4. Dice: benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù, saltando un po' in basso, ci ha fatto rinascere una speranza viva, perché cosa? Versetto 4. Per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Per la legge o per la promessa? Per la tua performance o per la performance di Dio? Questo è ciò che sta dicendo l'Apostolo Paolo. Non può essere tutti e due. Quest'anno facciamo 15 anni di matrimonio, io e Deborah. 15 anni. E io ho detto a Deborah: tutto ciò che è mio è tuo, purtroppo anche i debiti, però è così. Ti prometto il mio conto in banca, con tutti gli zeri che ci sono. E pochi. La mia macchina, la tua macchina, qualsiasi cosa è mia, qualsiasi cosa. Io sono tuo, Deborah. Ed è tuo perché ti prometto che è tuo. Facciamo 15 anni, come ho detto, e immagini che il 15° anno io cambio le regole. E io dico: guarda, Deborah, io so che 15 anni fa io ti ho detto, sarei stato fedele, ti ho fatto delle promesse, però 15 anni sono passati, mi sa che ho deciso di inserire una clausola che se tu non tieni la casa pulita, io te lo farò pesare. Se tu non vieni incontro a qualche mio desiderio, ho deciso che non puoi più avere quello che ti ho detto 15 anni fa. Non si possono cambiare le regole del gioco. Non si possono. E se noi non oseremo a cambiare le regole del gioco, pensiamo che Dio cambierebbe le regole del gioco della sua promessa? Ovviamente ci verrà la domanda: perché la legge? Allora lo vedremo. Ma per un attimo spostiamo tutto quel discorso e riconosciamo che Dio non cambia le regole del gioco. E questa c'è una lezione molto importante per noi. Ci insegna a noi che se vogliamo essere imitatori di Dio, così ci dice Efesini di essere, se vogliamo essere noi coloro che agiamo con le persone come ragiona e agisce Dio, noi dobbiamo agire in base alla promessa, non in base alla legge. In base alla promessa, amare le persone, rispettare le persone. Perché? Perché prometto di farlo. Ho promesso di farlo. Anche se non c'è una singola cosa che ricevo dall'altra. Siamo come Dio in questo? Tante volte noi siamo tutto il contrario. Agiamo in base alla legge. Finché mio fratello, mia sorella mi tratta come io pretendo e come io aspetto, tutto sorrisi, pacche sulle spalle, abbracci, ma appena mi delude, appena non agisce come io pretendo, non esito a farglielo pesare. Non esito a farglielo capire che mi ha deluso, che ha fatto qualcosa che a me non è piaciuto. Trattengo il sorriso, trattengo il saluto. In qualche modo riesco a punire mio fratello o mia sorella. Gli imitatori di Dio non agiscono così. l'imitatore di Dio non tratta il prossimo in base alla legge del contraccambio? Il figlio di Dio tratta in base alla promessa? Non l'ha detto Gesù? Non ha detto Gesù, benedite quelli che vi maledicono? Benedite, non tollerare, non supportare, benedire. Tu mi hai fatto un torto, io ti benedico, non con un senso di superiorità, con la semplicità di un cuore che dice, io ti benedico perché il mio cuore è talmente pieno delle promesse e la grazia di Dio che non mi pesa per niente. Tu mi vuoi trattare così, ben per te, io ti benedico. Gesù ci ha insegnato, prestate senza sperarne nulla. Nulla. Ci aspettiamo qualcosa delle persone. Ci aspettiamo che ci sia un contraccambio. Io agirò così, però mi aspetto qualcosa, anche se non lo dico. Io ho sentito dei fratelli che si dicevano, e questo era fatto come in un modo di dire, guarda come sono stato bravo, quella persona ha agito in modo sbagliato, io ho deciso di trattenerlo il saluto, perché non è giusto il modo in cui loro si stavano comportando, li trattengo il saluto, non li sorrido come prima, perché è giusto che sia così. Come è giusto che sia così? Non è giusto che sia così, è giusto che noi benediciamo una volta, 10 volte, infinità di volte il nostro fratello e la nostra sorella. Ah, ma non posso essere ipocrita, Keith. Non posso trattarlo in un modo diverso. Allora la responsabilità è tua ed è mia. Cambia il tuo cuore. Ammorbidisci il tuo cuore. Lavora sul tuo cuore finché tu puoi guardare ogni persona, la persona che più ti fa dei torti, e dire io la benedico a quella persona. E tu dentro non sei un ipocrita, ma tu sei veramente, veramente puro davanti a Dio. Questo è ciò che intende vivere secondo la grazia e secondo le promesse. Dobbiamo bere della sorgente della grazia divina finché il nostro cuore non sarà più ipocrita. Possiamo amare veramente. Una regola per la tua vita deve essere questa. Come Dio, del mio fratello non mi aspetto niente. Dal mio fratello non mi aspetto un sorriso. Da mio fratello non pretendo la stretta di mano. Da me cosa mi aspetto? Tutto. Cosa mi aspetto da me? Generosità. Cosa mi aspetto da me? Amore. Cosa mi aspetto da me? Prestare. Cosa mi aspetto da me? Tutto. Cosa mi aspetto dal fratello? Niente. Cosa si aspettava Dio da noi? Niente. Cosa ci ha dato Dio? Tutto. Questo significa essere imitatori di Dio. Tornando al punto di Paolo, dalla quale abbiamo preso una lezione, spero, quanti di noi pensiamo invece che Dio vacilli avanti e indietro oggi, perché mi sento in un certo modo, Dio mi sta trattando in base alla legge, domani se sono di buon umore sarà la promessa? No, non è così, o è l'una o l'altra. E Paolo dice che ci è concessa mediante la promessa. Non abbiamo tempo di vedere il perché della legge, sarebbe interessante. Paolo dice, fu aggiunta a causa della trasgressione, cioè dar la conoscenza di peccato, dice l'apostolo Paolo in Romani. Per questo fu data la legge, non per essere un mezzo per l'eredità, ma per dar la conoscenza di peccato. E serve anche per dare un desiderio per un salvatore, quando dice finché venisse la progenie, aumenta il desiderio di un salvatore, a questo serve la legge. Se non sai di cosa parlo, vuol dire che non hai lottato con il peccato. Ma io quando cado nel peccato e lotto con me stesso, vado a Gesù e dico grazie che c'è Gesù, e la legge mi spinge ad andare a Gesù. E poi Paolo, e con questo voglio finire, dice che la legge è superiore perché, scusate, la promessa è superiore alla legge, perché la legge fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ma un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. Cosa significa? Significa che la legge fu data attraverso un mediatore tra delle parti, gli angeli, leggiamo in altri posti del Nuovo Testamento, ma la promessa venne dalla stessa bocca di Dio ed è superiore. Finiamo con Genesi 15, 12. Genesi 15, vediamo in pratica quello che l'Apostolo Paolo sta insegnando. Genesi 15. Il Signore ha fatto delle promesse ad Abramo e Abramo gli chiede, versetto 8, da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso? Il Signore gli disse, prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione. E gli prese tutti questi animali, li divise nel mezzo e pose ciascuna metà di fronte all'altra. Immaginate questi animali squarciati, c'è un pezzo del montone qua, un pezzo del montone qua, e lo stesso per la capra e gli altri animali. Li divise nel mezzo ciascuna metà al tramonto del sole, versetto 12. Profondo sonno cade su Abramo ed ecco uno spavento, un'oscurità profonda cade su di lui. Dio si sta avvicinando. E gli ripete le promesse. In versetto 17 leggiamo, or come il sole fu tramontato e venne la notte oscura, ecco una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. Questo si collega a un'usanza che c'era nell'antichità. Di solito due persone, passavano in mezzo a degli animali squarciati e ognuno diceva, io adempirò la mia parte del contratto, e se non adempio la mia parte del contratto, che io faccia la fine di questi animali squarciati. Così si facevano i contratti. Stavano dicendo, io adempirò la mia parte del contratto. E come ho detto, gli animali rappresentavano la fine delle persone che dicevano, adempirò la mia parte. E poi leggiamo 17, ora come il sole fu tramontato, venne la notte oscura, ecco, una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. C'erano due parti? No, una parte. Dio passò in mezzo agli animali. Lui unilateralmente fece delle promesse ad Abramo e di conseguenza a Gesù e di conseguenza a te se sei in Cristo Gesù questa mattina. Unilateralmente. Dio passò in mezzo mentre Abramo guardava. In quel giorno, come leggiamo in versetto 18, il Signore fece un patto con Abramo. Io do alla tua discendenza. Chiesa di Rozzano. Dio ha dato alla sua discendenza, ha promesso l'eredità alla discendenza. Impariamo a far riposare i nostri cuori in questo fatto. Impariamo a riposare nelle promesse di Dio, che non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Rasseneniamo i nostri cuori. E poi viviamo la sua gloria per tutti i nostri giorni. Signore, grazie perché le tue promesse sono certe. Grazie perché la legge non è quello che garantizza la nostra eredità. Signore, aiutaci a vivere in base alle promesse, quello che tu hai detto che faresti, nonostante me, nonostante i miei fallimenti. E Signore, soprattutto lo vediamo su quella croce. Quando tu da solo, Gesù, tu da solo, non ci hai chiesto di firmare niente, tu hai preso su di te la responsabilità e hai firmato il testamento con il tuo sangue, indelebile, inalterabile, consegnata a noi, anche nei giorni quando non sento di aver fede, è vero lo stesso. E io ti ringrazio e ti lodo per queste verità che tu ci hai messo davanti questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. Che Dio ci aiuti a vivere in base alle sue promesse, questa settimana e sempre. Ci vediamo prossimamente.